Buonasera, qui è l'operatrice Coruscall. Benvenuti alla presentazione dei risultati consolidati al 30 giugno 2025 della Banca Popolare di Sondrio. Vi ricordo che tutti i partecipanti sono in modalità di solo ascolto. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande. Per ricevere assistenza da un operatore durante la conference call, digitate asterisco seguito da 0. Ora vorrei cedere la parola al consigliere delegato e direttore generale Mario Alberto Pedranzini. Prego.
Grazie, benvenuti, buon pomeriggio a tutti. Siamo qui per presentare i risultati del primo semestre del 25. Qui accanto a me, come di consueto, il nostro CFO Massimo Perona. Sono questi risultati molto importanti, visto il momento che la nostra banca sta vivendo, a valle dell'ingresso nel gruppo bancario BPER, di cui ora siamo parte. Sono quindi doppiamente orgoglioso di poter descrivere risultati estremamente positivi. Mi piace anche in questa circostanza ripetermi e quindi dire che il primo semestre del 2025 si conclude con un nuovo risultato record. Questo nella nostra storia di oltre 150 anni e, diciamo con una punta di orgoglio, il miglior semestre di sempre. Perché questo? Perché l'utile netto supera 336 milioni, più 27,6% anno su anno e si riflette in un ROE vicino al 17%. I ricavi dall'attività caratteristica registrano un incremento anno su anno del 4,3%. Questo è importante perché questa è la nostra mission, non è la finanza la nostra mission. La nostra mission è fare banca e fare banca nel miglior modo possibile. Margine di interesse 555 milioni, più 3,3%. A questi si sommano 227 milioni di commissioni, più 7%. Sono commissioni effettive, commissioni che evidenziano l'importante lavoro di tutta la struttura nel soddisfare le esigenze della nostra clientela e soprattutto nell'adeguarle ai mutati contesti. Non ci sono alchimie tipo upfront, eccetera. Sono commissioni annuali che noi portiamo a casa facendo un lavoro onesto, trasparente e rispettoso dei rapporti che una banca deve mantenere con la propria clientela, con i propri clienti. Quindi il risultato è che il nostro business score è solido e in crescita costante da anni. Non abbiamo gli alti e bassi, cresciamo in modo lineare ma sempre importante e con percentuali superiori a quello del sistema. Diversamente, non saremmo arrivati a questo livello lavorando day by day, senza mai fare acquisizioni e crescendo unicamente per linee interne. Le strutture di business sono rimaste pienamente in trazione nonostante l'OPAS, restituendo ancora una volta la professionalità e il commitment delle nostre persone. Lo dico e ne vado estremamente orgoglioso, perché voi sapete che queste operazioni costituiscono una turbativa nella struttura, che potrebbe anche adagiarsi, sentirsi disorientata, disorientarsi. Questo non è accaduto perché sin dal primo giorno, sotto la mia direzione, sotto la direzione di Massimo e degli altri colleghi, la struttura ha reagito in modo egregio. Tant'è che siamo qui a presentare questi risultati estremamente soddisfacenti. Una nostra peculiarità è il cost income che rimane best in class, scendendo al 38,9%, riflesso di una macchina operativa snella tra le più performanti del mercato. Continuiamo a sostenere i nostri clienti e la crescita dell'economia reale con 3,7 miliardi di nuove erogazioni, che riguardano individui e imprese e che sono in crescita rispetto ai 2,7 miliardi erogati nella prima metà dello scorso anno. Un miliardo in più di nuove erogazioni. Nuove erogazioni che sono state fatte cercando di valutare al meglio il merito di credito, non solo a soddisfare le esigenze delle controparti, perché l'obiettivo nostro è quello di confermare l'elevata qualità degli assegni. Il costo del rischio annualizzato cala a 18 punti base. Continuiamo a non riscontrare segnali di preoccupazione in merito al tasso di default, che rimane molto contenuto all'1,1%. E l'1,1% è anche il risultato del NPI netto, in linea con i migliori benchmark di mercato. E questo grazie a un elevato tasso di copertura dei non performing loans, pari al 63,6%. Particolarmente solido il profilo di capitale e liquidità. Il CET1 ratio si attesta al 15% al netto dei dividendi, con un total del 17,5%, ben sopra i requisiti regolamentari. Su questo punto poi vi intratterrà Massimo, evidenziando anche l'apporto della rivalutazione degli immobili, circa 1,050%, e l'autofinanziamento che deriva da un payout del 75%, siamo scesi un po' sotto da quell'85% che avevamo dichiarato al mercato, in quanto la nostra capogruppo ci ha chiesto di adeguarci al loro piano industriale. Molto solida la posizione di liquidità, sia per quanto riguarda l'LCR, che raggiunge quota 170, e un NSFR che si attesta al 131%. Risultato è frutto di un'efficace e puntuale esecuzione del nostro piano di funding di medio termine, che si riflette anche in una counterbalancing capacity di circa 13 miliardi. Nel semestre abbiamo poi completato una nuova cartolarizzazione, 200 milioni di euro di NPL, e collocato con successo covered bond presso investitori istituzionali raccogliendo 650 milioni di euro. Io vi ho voluto dare uno spaccato, comprenderete anche la mia soddisfazione nell'esporre risultati così gratificanti per me, per tutta la nostra struttura, e che però meritano di essere approfonditi, e proprio per questo cedo la parola a Massimo Perona, che vi condurrà in questa settimana seconda.
Grazie Mario e buongiorno a tutti. Come ricordava il dottor Pesantini, il semestre è caratterizzato da un andamento dell'attività bancaria caratteristica di grande soddisfazione. La traiettoria che la banca sta seguendo è sensibilmente migliore anche delle assunzioni di piano industriale che, come ricorderete, abbiamo commentato all'inizio di marzo. Il margine di intermediazione è oltre 50 milioni sopra il valore di piano. Chiaramente questo è guidato dalla dinamica positiva che va oltre le nostre aspettative per quanto riguarda il margine di interesse e la dinamica estremamente positiva del flusso commissionale. Il semestre è caratterizzato anche da un costo del credito che è in significativa contrazione rispetto alle indicazioni prudenziali di piano e ci tengo a sottolineare, poi andremo in maggior dettaglio nella presentazione, che i costi operativi già scontano quasi integralmente, direi integralmente, la componente non ricorrente legata alle spese commissionali che la banca ha sostenuto e dovrà sostenere in relazione all'OPAS e in relazione al piano industriale. Passando alla slide 7, come di consueto vediamo una rappresentazione dell'evoluzione del conto economico a livello trimestrale. Non solo la banca ha chiuso il miglior semestre di sempre, ma anche in termini di margine di intermediazione il secondo quarto di quest'anno è il miglior trimestre in assoluto. Passando al punto fondamentale, cioè l'evoluzione del margine di interesse, come potete vedere, come penso abbiate potuto vedere nel nostro comunicato stampa, noi chiudiamo il primo semestre 2025 con una crescita del margine di interesse del 3,3% nel confronto anno su anno. In valore assoluto questo significa oltre 17 milioni in incremento sul margine di interesse. I driver sono quelli che abbiamo peraltro commentato anche nelle precedenti comunicazioni. Indubbiamente la banca ha dimostrato una grande focalizzazione sulla difesa dello spread commerciale. Come avevamo commentato in occasione del piano industriale, abbiamo intrapreso anche delle azioni manageriali che sono volte a contenere il costo della raccolta e che hanno scaricato i loro effetti dal 1 aprile di quest'anno, in particolar modo appunto con un'operazione massiva su una componente ampia di conti correnti a vista. Da sottolineare ancora una volta il contributo positivo delle fabbriche prodotte, in primis a Factorit, e Factorit e la Swiss nel semestre crescono nel confronto semestre su semestre di oltre 7 milioni. Da ricordare oltretutto il contributo dei crediti fiscali che, come ricorderete, rappresentano una componente dell'attivo su cui la banca ha lavorato con grande assiduità nel corso degli ultimi anni. Anche in questo caso il delta del contributo dei crediti fiscali nel confronto anno su anno è di circa 13 milioni. Da ultimo vorrei ricordare l'effetto front book e back book, che anche in questo caso abbiamo commentato più volte, ma resta questo effetto di sostituzione di un long book creatosi negli anni dei tassi a zero, dei tassi passivi, rispetto appunto al long book di nuova generazione, e riportiamo nella slide il differenziale di tasso che resta ancora significativo e continuerà a generare un effetto positivo anche nei trimestri a venire. Vedete nella slide che è riportato questo differenziale prossimo a 100 basis point. Da ultimo vorrei sottolineare ancora una volta il contributo importante del flusso cedolare del nostro banking book, che per quanto in riduzione rispetto ai 195 milioni registrati nel primo semestre 2024, resta molto molto solido, proprio per le scelte di portafoglio fatte in passato, e si attesta a circa 170 milioni nel primo semestre di quest'anno. Anche il confronto fra primo Q 2025 e secondo Q 2025 evidenzia un'ulteriore crescita, una crescita di circa 12 milioni. In questo caso una parte di questa crescita è legata appunto alle azioni manageriali di cui accennavo in precedenza, che è andato a generare, a scaricare un effetto sul margine di clientela. C'è anche una componente one-off sulla nostra partecipata BPS Swiss, che vale circa 4 milioni di euro e che è ricollegata al fatto che il repricing del passivo della Swiss è in anticipo rispetto al repricing che avrà sulla componente dell'attivo, quindi c'è solo un effetto di anticipazione. E da ultimo, nel secondo Q di quest'anno, c'è anche un effetto one-off dei crediti fiscali legato ad un'anticipazione di cessione di crediti che ha determinato una componente positiva legata ai crediti fiscali. Resta evidentemente una dinamica del margine di interesse che è particolarmente di soddisfazione ed è andata oltre le aspettative di piano industriale. Passando alle commissioni, ricordava il dottor Pesantini che il modello di business della banca è un modello di business solido, trasparente, non prevede upfront, è ampiamente diversificato, e riportiamo appunto nella slide questo risultato di crescita del 7% delle commissioni nel confronto anno su anno. Ricordo che a piano industriale noi ci siamo dati un obiettivo di crescita del flusso commissionario in area 5%. E i principali driver nel confronto sul semestre sono legati a una evoluzione positiva degli asset under management, che giustificano 5,7 milioni di euro rispetto al delta di 14 milioni, un andamento altrettanto positivo dell'attività di brokerage con una crescita del 10% di 2,1 milioni di euro, e anche del bank assurance con una crescita in valore assoluto di 1,3 milioni di euro. Anche in questa circostanza vale la pena sottolineare il contributo delle nostre partecipate, in primis di Factorit, che proprio per effetto della crescita significativa e continua che stiamo registrando a valle dell'acquisizione integrale della partecipazione in Factorit, con una crescita delle commissioni associate all'attività di factoring di oltre 2 milioni di euro. Passando al contributo dei financial assets, resta un contributo solido, complementare evidentemente all'attività bancaria caratteristica, sostanzialmente stabile, registriamo 68.2 milioni a fronte di 69.5 del primo semestre 2024, anche in questo semestre resta predominante la componente associata ai currency swap fatti dalla Svizzera sul funding che la banca fornisce in modo prevalente alla Svizzera. Il valore è di 31.2 milioni, sostanzialmente allineato ai 31.1 milioni del 2024. Resta stabile il contributo connesso all'attività su FX, su valute, a beneficio della nostra clientela, prossima a 15 milioni, così come in un contesto di tassi decrescenti, la rotazione del portafoglio titoli ci ha consentito di estrarre oltre 19 milioni di euro di utile da negoziazione titoli. Sui costi, registriamo una crescita dei costi del personale, dove nel confronto anno su anno abbiamo un incremento netto di 88 risorse. Tenete presente che le nuove assunzioni nel semestre di quest'anno sono di 148 unità. Ovviamente nella crescita del costo del personale ci sono anche le implicazioni del contratto collettivo nazionale, Sugli altri costi la crescita che vedete è determinata in prevalenza appunto dai costi connessi all'OPS e al piano industriale che ammontano a circa 20 milioni di euro. In assenza di questi costi saremmo rimasti stabili, sostanzialmente stabili rispetto al dato registrato nel primo Q 2025. Passando a commentare lo stato patrimoniale, la struttura del funding resta sostanzialmente stabile. Vale la pena sottolineare che anche in un contesto di tassi decrescenti la raccolta core della banca resta molto resiliente, stabile, e la parte a destra della slide di pagina 13 evidenzia la stabilità appunto della raccolta core, dove per raccolta core noi intendiamo la raccolta al netto dei repos e della raccolta istituzionale, elemento che, come vi ricorderete, era stato attenzionato da BCE quando i tassi erano saliti, ma l'evidenza del rapporto con la nostra clientela si traduce appunto in una stabilità di questa dinamica particolarmente forte. Il funding da clientela rappresenta l'80% del total funding della banca. Cresce marginalmente il peso della raccolta obbligazionaria, che oggi rappresenta circa l'11%, diventa la seconda componente nell'istogramma che rappresenta la ripartizione del funding, siamo a 5,6 miliardi, quindi circa l'11% del total funding della banca, di cui un 70%, 3,9 miliardi, è raccolta fatta presso investitori istituzionali. Ricordavo il dottor Pedranzini che nel primo semestre dell'anno abbiamo collocato 650 milioni di cover bond, oltre 200 milioni di emissioni senior retail. Resta stabile anche la raccolta invece da casse di previdenza e da principali depositanti in area 5 miliardi. Per quanto riguarda la liquidità, anche qui c'è una sostanziale stabilità. La counterbalance capacity resta in area 13 miliardi, allineata al valore di fine anno. Da rilevare che lo stock di eligible asset è molto solido, eccede i 15 miliardi, di cui 11 miliardi, quindi oltre il 70%, è rappresentato da unencumbered eligible asset. Gli indicatori di liquidità sono di assoluta tranquillità, il liquidity coverage ratio si posiziona al 170%, ben oltre l'appetito di risk appetite framework indicato dal nostro consiglio di amministrazione, così come il net stable funding ratio chiude al 131%. Per quanto riguarda l'attività di impieghi, l'attività caratteristica, quindi della banca, anche qui ci sono elementi di soddisfazione. L'attività creditizia cresce sia nel confronto anno su anno, più 5,8%, che nel confronto rispetto al dato di fine anno, più 4,5%. La crescita riguarda sia la componente retail che la componente corporate, che peraltro resta la parte predominante del loan book della banca, rappresentando oltre il 55% appunto del loan book della banca. Ancora una volta sottolineo la continua crescita del factoring vi fornisco un elemento quantitativo rispetto nel confronto anno su anno sono oltre 700 milioni di saldo medio di impieghi che la factoring ha saputo realizzare e che giustifica il risultato netto del semestre prossimo ai 24 milioni di utile netto. Da ultimo, da sottolineare il loan to deposit ratio che resta elevato a ulteriore testimonianza insomma, del ruolo che la banca ha sempre voluto svolgere di motore di crescita sull'economia reale della propria clientela, quindi mettendo al lavoro oltre il 90% della raccolta attraverso appunto impieghi alla propria clientela. Per quanto riguarda le nuove erogazioni, il dottor Pedanzini ricordava gli oltre 3 miliardi e 700 milioni erogati nel corso dei primi 6 mesi, oltre il 36% di crescita rispetto al dato dell'anno scorso, 2,7 miliardi, anche qui siamo ampiamente in anticipo rispetto agli obiettivi di piano. Chiaramente questa crescita è una crescita che ha comportato una riduzione dei tassi di impiego per effetto della contrazione dei tassi di mercato e peraltro, come di consueto, noi utilizziamo lo strumento commerciale anche per tarare il nostro hedging naturale, quindi è aumentata la componente fixed rate che nel primo semestre di quest'anno rappresenta il 40% delle nuove erogazioni rispetto al 30% del primo semestre del 2024. Da sottolineare inoltre la dinamica particolarmente positiva dei mutui immobiliari che crescono ad un tasso prossimo al 40%. Sulla qualità del credito, anche qui non ci sono elementi di particolare distonia rispetto al dato di fine anno, registriamo un gross NPL ratio che continua a essere sotto al 3%, precisamente al 2,9%, mentre l'esposizione netta per effetto dei livelli di copertura particolarmente elevati ci posiziona best in class all'1,1%. Per quanto riguarda il costo del rischio nel semestre resta molto basso a 18 basis point. Tenete presente che nel secondo trimestre di quest'anno ci sono state riprese di valore non ricorrenti su posizioni interamente accantonate che ci hanno consentito di ridurre in modo non ricorrente appunto il costo del credito. Se non tenessimo conto di questo, il costo del credito della banca sarebbe sempre in area 25 basis point, ben al di sotto delle assunzioni di piano industriale che ricordo partivano dal presupposto di avere un costo del credito nel 2025 in area 45 basis point. Questo è ovviamente conseguenza di un default rate che resta particolarmente basso, a livello di gruppo siamo sotto l'1,1% e rimangono elevati i livelli di copertura sul portafoglio bonus pari a 77 basis point, anche questo è uno dei livelli più alti di copertura del portafoglio bonus se ci confrontiamo con le altre principali banche italiane. Resta inalterato l'importo di overlays che rimangono in area a 50 milioni di euro, overlays che ci coprono sui novel risk e su implicazioni appunto di modello che devono ancora essere recepiti dai nostri modelli interni. Passando a commentare il portafoglio titoli resta un portafoglio estremamente difensivo, oltre il 96% del portafoglio è rappresentato da titoli obbligazionari, di cui tre quarti sono titoli di Stato europei e di cui i titoli di Stato italiano rappresentano meno del 45%. rete elevata l'esposizione su titoli ESG, quindi green e bond, eccedono i 2 miliardi, quindi siamo al di sopra del 15% del banking pool. Sulla raccolta amministrata, anche qui registriamo una continua crescita, come si evidenzia dalla slide di pagina 23, continua crescita che nel confronto primo semestre 2024, primo semestre 2025 è una crescita double digit, precisamente del 12.6%, ma l'elemento più importante, anche al netto dell'effetto mercato, è sottolineare che la nuova raccolta di asset under management è di circa 500 milioni rispetto ai 400 milioni registrati nel periodo di confronto e crescita ancora più rilevante con riferimento alla raccolta bank assurance che chiude a 90 milioni nel semestre 2025 appena chiuso rispetto ai 20 milioni del periodo di confronto. Da ultimo, per quanto riguarda l'evoluzione del capitale, chiaramente il capitale risente del risultato particolarmente positivo e della revisione anche del payout ridotto al 75% per allinearlo a quello della capogruppo Viper, con un contributo netto quindi di 20 basis point. E come ricordava il dottor Pedranfini, abbiamo avuto anche quell'effetto one-off che peraltro avevamo già indicato in piano industriale e che pesa per oltre 50 basis point, la rivalutazione degli immobili strumentali della banca con un impatto netto a CET1 che eccede i 160 milioni, quindi un valore leggermente maggiore rispetto alle assunzioni prudenziali che avevamo comunicato al mercato. Tenendo conto dell'evoluzione dei risk-weighted assets che ovviamente riflettono la dinamica particolarmente forte sugli impieghi, comunque atterriamo con un CET1 al 15%, quindi riportando il nostro livello di CET1 in linea con la traiettoria di piano industriale. Ripasso a questo punto la parola al dottor Pedranfini per la sua chiusura.
Bene. Grazie Massimo, sei sempre puntuale nelle tue precisazioni e sempre efficace. Come ricordavo all'inizio di questa call, a seguito dell'OPAS promossa da Viper, siamo ufficialmente entrati a far parte del gruppo Viper. L'ingresso nel nuovo gruppo costituisce una novità assoluta per la Banca Popolare di Sondrio. Non mi soffermo sull'eccezionalità dei risultati che vi abbiamo testé presentato. Trovate poi una slide di sintesi con gli indicatori chiave, tutti di assoluta eccellenza e confrontabili con i target di piano. Dei risultati così evidentemente non si improvvisano, si costruiscono nel tempo. Noi li abbiamo conseguiti in 154 anni di duro lavoro, trasformando quella che era un tempo la piccola Popolare di Sondrio nella settima banca italiana. Gli ultimi anni sono stati intensi, caratterizzati da novità radicali e crisi molto impegnative, dinanzi alle quali i collaboratori e le collaboratrici della banca si sono posti con spirito di servizio e grande determinazione. La banca è oggi in piena salute. È una banca di valore, fatta di persone capaci che potranno portare alta l'eredità della Popolare di Sondrio e trovare spazio nei progetti e negli sviluppi del gruppo Viper. Ora non siamo più la settima banca nazionale, ma entriamo nel terzo gruppo bancario nazionale. Noi ci metteremo anche nel nuovo ruolo, tutto il nostro impegno per far sì che il contributo della Popolare di Sondrio sia reale, consenta alla Viper di estrarre le sinergie che si prefigge di estrarre e per agevolare l'integrazione vedremo di impegnarci nel comprendere che dobbiamo adeguarci a un nuovo modo per certi aspetti di fare banca senza perdere di vista quelle che sono le nostre peculiarità. Ai posteri l'ardua sentenza. Ora a voi spazio per le vostre domande.
Grazie, qui è l'operatrice Coruscall. Cominceremo ora la sessione domande e risposte. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 sul proprio telefono. Per uscire dalla lista di prenotazione digitate asterisco seguito da 2. Vi preghiamo di porre le vostre domande utilizzando il ricevitore. La prima domanda è da parte di Giovanni Razzoli di Deutsche Bank. Prego.
Buon pomeriggio a tutti. Avevo 3 domande. La prima è un chiarimento sui numeri del trimestre. Chiedo a Massimo lo sforzo di diciamo tornare sul contributo one-off che c'è stato sia sul margine di interesse che sul costo del rischio. Se non sbaglio, nel secondo quarter hai citato 4 milioni di euro di one-off per il differenze timing di repricing della Swiss. Se nel secondo quarter ci puoi dire anche qual è il contributo diciamo dei tax asset. E ho visto che il contributo del portafoglio del banking book nel trimestre è sceso dal 3,2 al 2,9%. Sappiamo che avete, se non sbaglio, tanti CCT che riprezzano ad aprile. Volevo sapere quale potrebbe essere poi una guidance andando avanti per questa componente e come vedete la guidance di 1 billion a questo punto di margine di interesse sul full year. La seconda precisazione sul costo del rischio, avete detto che ci sono state delle riprese di valore nel Q2, se potete quantificarcele. E poi altre 2 domande di carattere diciamo più legate all'integrazione con Beeper. Se non sbaglio nel Q2 ci sono circa altri 7 milioni di euro di ricavi generati dalla vostra attività storicamente molto resiliente di ricavi da FX per conto dei clienti. Volevo sapere se è un'area dove potenzialmente vedete sinergie anche sulla clientela Beeper. Cioè, dal mio punto di vista potete fornire un contributo importante anche alla creazione di valore del deal sulla clientela di Beeper con questa attività in cui siete molto efficaci, avete dei desk all'estero, quindi volevo capire se potevate darci qualche lettura su questo punto, perché la mia sensazione è che ci possano essere sorprese positive anche sulle sinergie da ricavo dall'operazione. E l'ultima domanda riguarda invece il potenziale piano di integrazione di Sondrio nella Beeper, quindi la fusione di Sondrio dentro Beeper è un obiettivo che Beeper ha dichiarato, se non sbaglio, nell'ambito del piano di fusione. A mia memoria, però correggetemi se sbaglio, non ci sono precedenti in Italia dove una banca effettua una diciamo fusione senza avere il 100% della realtà target. Volevo sapere se dal vostro punto di vista ci sono, innanzitutto se la mia interpretazione è corretta e se ci sono potenziali rischi di execution o rischi legali da questa prospettiva. Grazie.
Buon pomeriggio Giovanni. Per quanto riguarda il margine di intermediazione, ti confermo che nel confronto trimestre su trimestre, e quindi quella crescita di circa 12 milioni che vedi riportate nella slide di pagina 8, sono diversi i driver che giustificano questa crescita. C'è una componente associata a BPS Swiss che vale circa 4 milioni di euro e che è determinata appunto dal repricing del passivo della Swiss in un contesto di tassi decrescenti in Svizzera, che non ha ancora scaricato i suoi effetti sulla componente di loan book della Swiss, ma che sicuramente scaricherà i suoi effetti nel corso del secondo semestre 2025. Quindi c'è un elemento one-off di 4 milioni associato alla Swiss, c'è una componente di circa 5 milioni nel confronto trimestre su trimestre associato al margine di clientela, dove il margine di clientela ha questo beneficio di circa 5 milioni, per la maggior parte associato a quella manovra massiva a cui facevo riferimento, che ci ha consentito di contenere il costo del funding a partire dal 1 aprile, in particolare sulla componente di raccolta a vista che ha un costo oggi che scende in area 50 basis point. Da ultimo ci sono i crediti fiscali che anche qui nel confronto trimestre su trimestre scaricano un effetto di circa 2 milioni per la componente di portafoglio di crediti fiscali che sono stati oggetto di cessione da terzi e per cui per un effetto tecnico originariamente non erano considerati crediti che sarebbero usciti dal portafoglio nel corso del primo semestre, quindi questo scarica un effetto di circa 2 milioni sul margine di interesse. Questi sono i driver nel confronto trimestre su trimestre sul margine di interesse. Per quanto riguarda la seconda domanda, se non ho perso pezzi, e che attiene ai ricavi diciamo da FX, i ricavi di FX, come ti ricorderai, noi li abbiamo sempre rappresentato che sono stabili, sono associati all'attività svolta per conto della clientela. Francamente non sono nelle condizioni oggi di poter fare alcun commento sulle sinergie che potranno derivare dall'ingresso nel gruppo Bipe. Indubbiamente l'attività svolta dal nostro servizio internazionale è un'attività distintiva della Sondrio, abbiamo avuto modo di rappresentarlo in occasione dei nostri piani industriali, riteniamo che questa attività nell'ambito di un gruppo più grande possa indubbiamente avere delle opportunità e delle potenzialità più ampie, se non altro perché è estesa a un portafoglio di clientela più ampio. Però al di là di questa considerazione qualitativa, consentimi Giovanni di non poterti rispondere in termini più precisi. Anche sulla terza domanda, forse non siamo noi destinatari della domanda, nel senso che il piano di integrazione è un piano di integrazione che è già partito e noi, come ricordava il dottor Pedanzini, siamo già impegnati ad assicurare la massima collaborazione al gruppo Bipper. Quanto al fatto di fare una fusione senza detenere il 100%, questo è un aspetto che ovviamente può essere realizzato, non ci sono impedimenti legali di sorta, però attiene a, come dire, alle scelte che in primis Bipper dovrà fare e quindi anche in questo caso forse non siamo noi i più diretti interessati.
Su questo punto direi, Massimo, anche intravedo dei, più che altro dei potenziali rischi di execution. Nel senso che nella fusione, nell'integrazione di Sondrio in Bipper andiamo a integrare una banca che ha le sue peculiarità, una banca che è solida, è buona, è redditizia, però ha tante peculiarità, lo citava il dottor Azzoli, nel senso di, per esempio, l'attività internazionale. Un conto è dire integriamo l'attività internazionale, un conto è mettere a terra questa integrazione. Altro aspetto che forse abbiamo dimenticato, riprese di valore nel Q2, ecco questo, Massimo.
Sì, scusa, effettivamente non me l'avevo appuntato, le riprese di valore del Q2 ammontano a 12 milioni su una posizione in sofferenza, peraltro di vecchia data e quindi al netto di questa ripresa di posizione che era stata integralmente accantonata, al netto di questo accantonamento, il costo del credito nel semestre sarebbe stato in area 25 basis point, per cui noi abbiamo avuto i benefici di questa specifica ripresa di valore che da sola vale 12 milioni.
E questo è il riflesso delle ampie coperture che abbiamo su tutto il deteriorato.
Grazie mille, molto chiaro.
La prossima domanda è da parte di Andrea Lisi di Equita, prego.
Sì, grazie, buongiorno. Giusto una domanda che volevo capire una cosa per quanto riguardava il PNL riclassificato, dove vedo una contribuzione da partecipazione investimenti negativa per 10 milioni, volevo solo capire cosa facesse riferimento, se c'erano elementi one-off o semplicemente attività ordinaria di business, grazie.
Scusa Andrea, non ho capito la domanda, se puoi dirmi...
Certo, nel comunicato stampa, adesso dico, arrivo sulla pagina, un secondo, nella pagina 21 del press release, c'è utili della partecipazione su altri investimenti pari a meno 10 milioni. Volevo sapere che cosa fosse riferito, se anche lì c'erano degli elementi one-off oppure niente, ecco, solo questo, grazie.
Adesso, scusami Andrea, stiamo facendo una verifica, ti ritorniamo su questo punto, eventualmente anche al di fuori della call, in modo tale da allinearti.
Grazie mille, gentilissimi.
Scusa. Ecco, mi stanno dicendo che è il riferimento alla componente degli immobili. Sulla rivalutazione degli immobili, l'applicazione del principio contabile sulla rivalutazione degli immobili strumentali ha avuto un effetto a livello di stato patrimoniale che, come ricordavo, è di oltre 160 milioni. Però l'applicazione del principio contabile ci impone anche di scaricare sul conto economico una minusvalenza sugli immobili e questo è l'impatto della minusvalenza sugli immobili. Mi pare di 6 milioni però.
Grazie.
La prossima domanda è da parte di Marco Nicolai di Jefferies, prego.
Buon pomeriggio. Avevo una domanda sulle discussioni con la BCE. Volevo sapere se alla fine, insomma, avete chiarito il tema dei non performing e quindi, insomma, dov'è il non performing, il gross non performing NPL ratio e anche il netto alla luce di, insomma, se avete avuto una finale, diciamo, risposta dal lato loro e anche, insomma, come vanno le discussioni a livello dei temi che avevano sollevato a livello di risk management. E poi una domanda sui costi, non so se l'avete già detto, in termini, volevo sapere quali, insomma, costi one-off operativi avete avuto nel secondo trimestre. A livello di general and admin expenses, nel trimestre. Grazie.
Allora, per quanto riguarda BCE, noi abbiamo indicato nel comunicato stampa dove siamo nelle interlocuzioni BCE, l'interlocuzione continua, abbiamo ricevuto una comunicazione pochi giorni fa dove BCE riconosce che alcune posizioni possono rimanere nel performing, però ci chiede ai fini delle segnalazioni di vigilanza su 15 posizioni di solo esclusivamente ai fini delle posizioni di vigilanza, di segnalarle come non performing. Abbiamo dato piena disclosure nel comunicato stampa e faremo altrettanto nella semestrale, il valore lordo, l'esposizione lordo per cassa di queste esposizioni vale 82 milioni oggi, quindi è chiaro che siamo in una situazione di riduzione rispetto alla situazione che era stata oggetto di originario rilievo da parte di BCE. In termini di impatti sul NPL ratio lordo, fermo restando che da un punto di vista contabile il Consiglio di amministrazione ha deciso di rimanere coerente con i principi contabili della banca e con le scelte, le valutazioni e le classificazioni che sono state fatte fino ad oggi, l'NPL ratio lordo passerebbe dal 2,9 al 3,1, mentre l'NPL ratio netto passerebbe dall'1,1 all'1,2% senza impatti significativi a conto economico. Anche perché noi su un lordo di 82 milioni abbiamo un netto di 56 milioni con una svalutazione a rettifiche crediti del 30% circa. Sì, su questo aperto riguardo ti ricorderai che noi fin dal 2023 avevamo recepito la richiesta di BCE in termini di provisioning, ma avevamo mantenuto la coerenza con i nostri principi contabili. Per quanto riguarda i temi di costi one-off, come ricordavo come dire, nella presentazione dei numeri, questo primo semestre sconta circa 20 milioni di euro che sono associati ai costi di consulenze finanziarie, legali e di advisor industriale che abbiamo spesato integralmente nel corso del primo semestre, che afferiscono sia al piano industriale che al
alla consulenza ricevuta nell'ambito dell'OPS stesso.
Grazie.
Vi ricordo che se volete fare una domanda potete digitare asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. Per ulteriori domande digitate asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. Signori, al momento non ci sono altre domande prenotate. Cedo a voi la parola per le conclusioni.
Diciamo che se non ci sono altre domande, ringraziamo, confidiamo che noi continueremo a lavorare come abbiamo sempre fatto affinché questa operazione di integrazione con il gruppo BPER, mi ripeto, quello che sarà è il terzo gruppo bancario nazionale, abbia a sortire nel migliore dei modi. Farà sé che in questa fase, nell'interim, da qui al primo semestre dell'anno prossimo, ci sarà un doppio lavoro, perché all'attività ordinaria dovremo associare quella estremamente faticosa relativa all'integrazione. Però, diciamo, come in tante circostanze, di fronte alle difficoltà abbiamo la pelle dura e sappiamo reagire a dovere. Bene, io vi ringrazio e auguro un buon proseguimento di serata.
Buon pomeriggio a tutti. Grazie.